approfondimento di quello che possiamo chiamare revisionismo di Stato? A mio avviso sì, perché il 26 gennaio si celebrerà in tutta Italia la giornata nazionale dedicata alla memoria e al sacrificio degli alpini. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un'ennesima giornata nazionale istituita dal Parlamento nel maggio dell'anno scorso, ma verrà celebrata ogni anno, e letteralmente per ricordare l'eroismo dimostrato dal Corpo d'Armata nella battaglia di Nikolajevka del 26 gennaio 1943. Siamo nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. In pratica l'intenzione sin troppo esplicita è celebrare l'avventura del Corpo di Spedizione Italiano inviato in Russia da Mussolini per sostenere l'aggressione della Germania nazista contro l'Unione Sovietica. Poi ovviamente c'è anche una bella aggiunta: promuovere i valori della difesa e della sovranità, dell'interesse nazionale, e poi l'etica della partecipazione civile, della solidarietà, del volontariato, perché ovviamente per celebrare una battaglia fascista hanno preferito usare gli alpini, da sempre dual use, no? L'immagine bonaria di chi allunga la mano al terremotato e nel contempo militarizza la zona terremotata, e dall'altro invece quella del belligerante. Questi sono alcuni degli elementi. E siamo anche al giorno prima della giornata della memoria, in cui si ricorda lo sterminio di ebrei e rom europei nei campi nazisti, le leggi razziali in Italia durante la dittatura. Insomma, a questo punto il giorno 26 gennaio lo si usa per celebrare anche la guerra voluta dal fascismo e i valori patriottici, la retorica patriottica che la giustificava. Io lo chiamo un vero e proprio revisionismo di Stato, ma per capirne di più ne parliamo con una persona più pacata di me. Ne parliamo con Marco Meotto, insegnante, sindacalista, che fa parte anche del gruppo degli insegnanti della Scuola per la Pace. Ciao Marco.
Ciao Maria, buongiorno a tutte e a tutti, grazie dell'invito. A proposito di questa ennesima giornata memoriale, si può dire che forse nel calendario civile ormai si assiste a un eccesso di memoria ai danni della storia, nel senso che istituire queste giornate memoriali, spesso decontestualizzate rispetto a un ragionamento storico che tu hai già delineato e accennato, non permette poi a quelli che dovrebbero essere i fruitori di queste forme pubbliche o comunque istituzionali di celebrazione di capire di cosa si tratta. Per andare al merito, come ricordavi, il 26 di gennaio è stato scelto perché nel 1943 combatté nel territorio dell'allora Unione Sovietica, tra l'altro non troppo distante da quelli che oggi sono i confini dell'Ucraina, più o meno nella zona di Belgorod si trova Nikolajevka. Si combatté questa battaglia di ritirata da parte del contingente di spedizione dell'Armir, il contingente italiano che affiancava la Wehrmacht e le forze dell'Asse nell'attacco all'Unione Sovietica. Si combatté questa battaglia per uscire dalla sacca che si stava chiudendo, perché in quelle stesse settimane, come chi è appassionato di storia lo sa, si stava concludendo la battaglia di Stalingrado con la chiusura della sesta armata tedesca dentro l'accerchiamento sovietico. Gli alpini della Tridentina fecero questa battaglia per rompere la sacca, per riuscire ad aprire una via di ritirata alle forze varie dell'asse, quelle italiane, quelle ungheresi, quelle tedesche, che erano appunto a rischio di accerchiamento, il che avrebbe creato migliaia e migliaia di prigionieri in più. Questa battaglia ebbe un numero significativo di morti, si darebbe da dire non così significativo nell'ecatombe di quel strage, massacro di massa che fu la Seconda Guerra Mondiale. Però la domanda che dovremmo farci è: cosa ci facevano gli alpini nel 1943 in Unione Sovietica? Avevano partecipato a una guerra d'aggressione. Ecco che il cortocircuito è servito. Il giorno prima di quello che è il giorno della memoria, che si normalmente si celebra il 27 di gennaio, che ricorda il momento in cui vennero aperti i cancelli di Auschwitz, si istituisce per celebrare il sacrificio, dice, no? Lo leggevi prima tu il testo della legge, per celebrare il sacrificio degli alpini si va a ricordare un momento che Con tutto quello che si può dire della storia del Corpo degli Alpini, di cui anche su queste frequenze si è discusso molto, è uno degli episodi forse meno, diciamo, da celebrare da un punto di vista valoriale, perché in quell'occasione gli alpini si trovavano lì a fianco dell'asse nazifascista e combattevano la guerra d'aggressione fascista. Per cui è davvero qualcosa di impensabile. Io ho la pelle d'oca a immaginarmi che il ministro Valditara probabilmente farà l'ennesima letterina a cui ci ha abituato, visto che appena si è insediato ha iniziato a scrivere lettere a destra e a manca agli insegnanti per dire loro cosa dovrebbero ricordare nelle classi, perché davvero è una vicenda di cui non si riesce a salvare qualche cosa. Certo, in quella battaglia ci furono protagonisti alcuni personaggi che poi, tornati, quando sono riusciti a tornare in Italia, hanno aderito alla resistenza, ma hanno proprio criticato quella guerra di aggressione. Quindi celebrare quel momento, scegliere quella data è del tutto fuori luogo, cioè davvero un meccanismo tossico, perché poi quello che passerà è la celebrazione del Corpo degli Alpini, che sappiamo anche in tempi recenti questa cosa è stata rinforzata all'interno del sentire comune, gode di un apprezzamento a torto o a ragione. Su questo, chiaramente, sulle frequenze di blackout se ne è parlato molto, del perché a torto gode di questo apprezzamento, ma celebrare il 26 di gennaio è francamente, soprattutto per il mondo della scuola, che poi è quello che si trova a dover gestire queste giornate memoriali, che sono ormai in numero esagerato, cioè un eccesso di memoria, come dicevo a inizio intervento, per il mondo della scuola celebrare queste giornate è davvero qualcosa di problematico e preoccupante. Celebrare, anche soltanto fare un ragionamento critico come quello che sto abbozzando adesso in trasmissione, diventa difficile, perché si è poi travolti dal discorso dominante, dalle fanfare, dagli alzabandiera e dalla retorica di ogni genere, insomma. Quindi
io credo che abbiano utilizzato gli alpini non per caso, perché ad esempio ci sono i fascistoni della Folgore che da sempre all'interno del nostro, ultimamente più nelle caserme che per le strade, perché quando hanno provato a farlo per le strade sono stati duramente contestati, celebrano la battaglia di El Alamein. Stiamo parlando di una delle battaglie in Nord Africa condotte sempre a fianco delle truppe naziste, ma ovviamente la Folgore non gode di simpatie, insomma, se non in alcuni settori ipermilitaristi. Invece l'immagine bonaria che di sé hanno sempre trasmesso gli alpini risulta molto più utile, unita anche a un certo sentire comune. Quando ero ragazza io si parlava di quel periodo, si parlava di quel periodo facendo esplicito riferimento a questa ritirata, considerata in qualche modo un'epopea gloriosa ma triste, di poveracci non adeguatamente coperti e mandati allo sbaraglio. Quindi c'è una memoria, come dire, di pietà intorno a quella vicenda. Ma se la pietà può essere comprensibile, invece l'elogio di questa invasione, l'elogio di quella guerra, l'elogio nei confronti di chi comunque si era battuto per garantire copertura alla fuga dopo la sconfitta, rappresenta invece un esplicito appoggio a quelle che sono i revisionismi nei confronti della Seconda Guerra Mondiale. E tra l'altro vale la pena dirlo, all'epoca in cui venne istituita questa giornata i fascisti non erano ancora al governo.
Esatto, sì, infatti questo va ricordato, perché c'era quel governissimo di unità nazionale guidato da Mario Draghi con il grande, diciamo, consenso di quasi tutto il Parlamento, ma Fratelli d'Italia, il partito guidato da Giorgia Meloni, era all'opposizione. Quindi questa legge è passata con larghissima, schiacciante maggioranza, praticamente con pochissimi astenuti e contrari, con i voti di tutte le forze politiche, per questo equivoco che stavi ricordando, che è un equivoco che poi cioè, presenta delle implicazioni pericolose, in quanto nel voler istituire una giornata di questo tipo si va a scegliere comunque, che se ne pensi, un momento altamente, diciamo, problematico della Seconda Guerra Mondiale, quando anche per chi avesse voluto comunque celebrare il Corpo degli Alpini si potevano scegliere momenti di partecipazione del Corpo degli Alpini alla vita civile del paese, abbastanza noti, anche questi retorizzati e contestabili nel loro insieme, ma penso che tutti quelli che hanno una certa età o che lo abbiano visto sui libri sanno la partecipazione degli alpini nella, diciamo, nella esigenza di protezione civile dopo il terremoto in Friuli, quindi stiamo parlando degli anni 70 del Novecento. Ecco, in quel caso scegliere la data, ad esempio, del terremoto per celebrare poi il contributo degli alpini, non so, alla ricostruzione, allo scavo sotto le macerie, cose di questo genere, avrebbe potuto essere una data civile. Invece si sceglie una data dal forte valore militare per un equivoco di fondo, che è un po' un equivoco che nella storia repubblicana è rimasto, cioè la celebrazione delle forze armate in quanto tali, senza chiedersi cosa abbiano fatto o non abbiano fatto. Cioè le forze armate sono da celebrare a prescindere. Scegliere gli alpini significa scegliere quelle più ben viste e significa piano piano far scivolare il sentire verso una dimensione che vede nella militarizzazione, nella guerra, qualche cosa di inevitabile, necessario, magari tragico, come dicevi tu, magari anche di tragico eroismo, perché si tratta di una ritirata, non certo si celebra una delle poche vittorie ottenute dalle forze italiane nell'aggressione all'Unione Sovietica, ma nella fase in cui si stanno ritirando, perché anche qui a livello storico bisognerebbe distinguere anche alcune cose, perché bisognerebbe dirlo, sfruttare questa giornata per fare controinformazione e dire: quando Hitler aggredisce l'Unione Sovietica nel giugno del 41, chiede a tutte le forze dell'Asse, alleati, stati satelliti, fantoccio, di dare un contributo. Inizialmente Mussolini dà un contributo più prudente con il CSIR, poi l'ARMIR arriva l'anno dopo, cioè gli alpini arrivano l'anno dopo, quando sembrerebbe che ormai l'asse abbia sfondato, come si sa, tra il 41 e il 42, diciamo la
testa. Era tipico di Mussolini, no? Salire sul carro del vice,
come la pugnalata alle spalle nei confronti della Francia, che ormai stava capitolando nel 40, viene aggredita quando
tre mesi di battaglia al confine, un po' di gente ammazzata ovviamente, e poi seduti saldamente al carro dei vincitori, perché ormai, esatto, era fatta.
E anche in questo caso, cioè, gli alpini vengono mandati poi nel contingente successivo, quello più famoso, l'ARMIR, quello di cui fanno parte poi anche quei personaggi, diciamo, letterari anche della costruzione dell'idea dell'Italia repubblicana attraverso la resistenza, come Nuto Revelli, come Rigoni Stern, che proprio partecipano alla spedizione in Russia e si trovano a essere sottufficiali di questo corpo di spedizione, sono tra i sopravvissuti, in particolar modo Nuto Revelli, poi lo ricordiamo per essere uno di coloro i quali ha detto che lì è maturato poi l'odio verso il fascismo, che ha mandato a morire tutte queste decine di migliaia di soldati, eccetera. Però l'equivoco sta qui: andare a celebrare questo momento con un'attenzione verso il gesto bellico, perché l'eroismo qui c'è nel fatto che si tratta di una battaglia di sfondamento della SAC, dire come sono stati eroici gli alpini che sono riusciti a uscire dall'accerchiamento, ma va contestualizzato all'interno di un discorso complessivo, e questo è tipicamente un problema del non aver fatto i conti con il fascismo da parte di questo paese. Non è per guardare nel giardino di casa d'altri dove ci sono altri problemi, ma sarebbe assurdo, cioè, non succederebbe mai in Germania, meno che, non so, vada al governo Alternative für Deutschland, cioè i neonazisti, di celebrare, non so, l'eroismo di chi ha difeso Danzica nel 45, che come diciamo chi conosce la Seconda Guerra Mondiale sa, è una delle città che si asserragliano di più e non vogliono far entrare l'Armata Rossa, tant'è che l'Armata Rossa la rade al suolo, la distrugge per poterla, diciamo, distruggere le sacche di opposizione nazista. Ma nessuno in Germania sognerebbe di istituire una giornata per la memoria di quei battaglioni della Wehrmacht quindi non SS, quindi l'esercito comune che difendono Danzica eroicamente, città tedesca dai secoli precedenti, la città di Schopenhauer, per dire, quindi una città che non era prevalentemente abitata da polacchi ma da tedeschi, la difendono, ma mica si pensa che quello sia un gesto di eroismo in nome della germanicità, perché chi lo pensa è chiaramente un neonazista, un ipernazionalista, qualcuno che deve stare nel gabinetto della storia, mentre in Italia siamo disposti a fare queste forme di revisionismo spinto, no? Che portano poi a questo senso patriottico patriottardo degli unirsi sotto la bandiera, perché alla fine c'era, anche se c'era lo stemma sabaudo in mezzo, c'era un tricolore sventolato dagli alpini che si ritiravano, e questo è fuori dal mondo, ma non dico per chi ha posizioni radicali come possiamo averle magari alcuni insegnanti, come può averle chi normalmente si sintonizza su queste frequenze, ma anche per un democratico, diciamo, liberale repubblicano, no? Che nei tempi della Prima Repubblica si sedeva ad appoggiare i governi della DC. Questa è una roba che fa schifo sostanzialmente, cioè non sarebbe stato mai una cosa accettabile. Bisognava sempre contestualizzarlo, quindi il giorno della memoria del sacrificio degli alpini, cioè, non andava pensato in quella ricorrenza, in quella data. Si poteva pensare a come si fanno le celebrazioni, da me contestate, dal nostro gruppo di Scuola per la Pace contestate, delle forze, dei vari corpi militari, di una giornata degli alpini, ma generica, non so, la data di fondazione, tutte cose che meritano di essere contestate per chi crede in un mondo senza le divise e soprattutto non militarizzato, ma che avrebbe avuto, diciamo, un senso più accettabile che non la celebrazione invece di una guerra d'aggressione nazifascista, tutto sommato quello è. Quindi
io penso però una cosa, che siamo di fronte, e in maniera abbastanza inequivocabile, ad una necessità da parte dei governi che si sono susseguiti in questi anni, ma anche da parte delle stesse forze armate italiane, oramai da molti anni costituite da un esercito non più di leva ma un esercito di professionisti, di insistere sulla dinamica bellica, perché in qualche modo il revisionismo all'italiana c'è sempre stato, ma ha avuto una caratteristica precipua, quella dell'invenzione degli italiani brava gente, di quelli che non si sono macchiati dei crimini del colonialismo, di quelli che erano fatti da poveretti che andavano nei posti per portare, come dire, strade, case, aiuti, insomma sembrava quasi sommorso umanitario quello che veniva fatto in Libia, dove nel 1931 hanno ammazzato un abitante ogni... su 10 abitanti ne hanno ammazzato uno, per non parlare dei massacri compiuti in Etiopia, compiuti in Eritrea, insomma tutta l'enorme violenza del colonialismo italiano nascosta dietro questa idea degli italiani brava gente, tutto sommato popolo di straccioni ma bravi, e qui anche gli alpini, no, poveri con le scarpe di cartone,
cioè,
esatto, tutta
retorica.
Questa retorica dei poveretti sconfitti ma bravi, no, in qualche modo faceva parte di un enorme revisionismo, perché l'unico paese che non abbia mai fatto i conti con il proprio retaggio, non solo della seconda guerra ma del proprio retaggio colonialista, è stato essenzialmente l'Italia, il patrimonio del lavoro di pochi storici aver raccontato.
Si è cercato, laddove lo si è raccontato, poi di metterlo solo sotto l'egida fascista, quando invece il colonialismo, come sappiamo, inizia in età liberale, e il fascismo ovviamente lo trasforma in un mito di regime, però il colonialismo inizia fino all'Ottocento con appunto la Baia di Assab, l'Eritrea, poi la Somalia, poi la Libia con Giolitti, continua con il fascismo che in Libia, come raccontavi tu, spiana le forme di opposizione e resistenza in Cirenaica, nel Fezzan, con Graziani e Badoglio che sono lì, soprattutto Graziani che comanda le operazioni, li ritroviamo tutti e due in Etiopia, e poi sappiamo che dei due uno diventa anche il capo del governo quando cade Mussolini, in sostanza, quindi cioè, i conti non li hai fatti. E per quanto riguarda le ex colonie, cioè il mandato sulla Somalia l'abbiamo avuto poi fino al 1960, proprio come insegnanti a volte facciamo dei lavori per far vedere che c'è stato il mandato coloniale e gli italiani volevano mantenerlo fomentando le varie fazioni, e poi sappiamo negli anni 90 cioè, in Somalia come ci si è tornati e con che porcate ci si è tornati.
Restore Hope si chiamava l'operazione, esatto, che venne fatta in Somalia.
Certo, sì,
quello
sì,
da ridare la speranza, suon di torture e stupri.
Torture e violenze proprio aberranti. Quindi cioè, questo discorso è chiaro che è un discorso che non è stato affrontato. Hai ragione nel dire che c'è una necessità con l'esercito di professionisti di costruire una retorica complessiva. Nelle scuole ce ne rendiamo conto con le forme di ingresso delle forze militari nelle scuole per fare orientamento, perché hanno bisogno da un lato di trovarsi, diciamo, le reclute per i volontari in ferma breve. E dall'altro c'è bisogno di costruire un immaginario, perché se non lo costruisci questo immaginario c'è poi una spaccatura troppo grande tra l'esercito dei professionisti e il resto della popolazione, che potrebbe a un certo punto disconoscere l'esercito dei professionisti, quando invece l'esercito era quello della leva di massa, che non sto assolutamente celebrando con nostalgia, perché ci sono già altre parti politiche che la vogliono reintrodurre. Sto solo dicendo che in quel caso lì c'era quella visione che tutto sommato erano i figli del paese che prestavano il loro servizio, in quella visione così tra il militaresco e il giacobino, comunque, no? Perché sappiamo che quest'idea delle peuple en armes, proprio del popolo che si imbraccia il fucile, è di derivazione, è uno dei prodotti, forse non quello più lusinghiero, anche della rivoluzione francese nel dire dobbiamo coscrivere la popolazione. Ecco, questo aspetto nell'esercito di professionisti specializzato, che poi si basa anche sulle esternalizzazioni, lo vediamo, contractor, agenzie e cose del genere, non c'è più, bisogna lavorare sull'immaginario, lo si fa con le giornate memoriali, lo si fa nelle scuole, lo si fa con un po' meno adesso, ma lo si potrebbe continuare a fare, probabilmente lo faranno attraverso le forme di divulgazione pubblica, cinematografica, serie TV. Ovviamente poi la qualità italiana magari non è eccellente, quindi ha poco peso, quando lo facessero magari i registi delle serie delle piattaforme avremmo più colonizzazione dell'immaginario, però serve quello, cioè hai perfettamente ragione. Le forze armate hanno bisogno di questo, mettere il generale Figliuolo a gestire la campagna vaccinale ha avuto anche quel senso lì, cioè
indubbiamente
le cose funzionano se ci mettiamo quelli che le sanno fare, cioè l'orgoglio nazionale, l'esercito, e poi tra questo gli alpini, perché hanno scelto poi, adesso non so bene le dinamiche, ma scegliere un generale degli alpini è stato, dal punto di vista della comunicazione, per una parte del paese che è cresciuta con quelle retoriche che dicevi tu, è stato molto funzionale. Cioè non hanno messo appunto un paracadutista della Folgore a gestire la campagna vaccinale, hanno messo un generale degli alpini. Poi è molto estemporaneo nelle sue modalità, la Crozza ce l'ha fatto apprezzare forse, però quello è successo.
Senza dubbio. Io ti ringrazio tantissimo per questo approfondimento e alla prossima.
Alla prossima.
Ciao.
Un saluto. Ciao.